Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di RSD in compagnia di Alvise per una nuova puntata di Overbooking, il programma che settimana dopo settimana si occupa di presentare libri e iniziative legate alla letteratura in genere nel nostro territorio. Il libro che andiamo a presentarvi questa sera è Caduta Libera, l'ultima fatica letteraria di Nikolaj Lilin, un autore siberiano di origine, nostro coetaneo in qualche modo perché è nato nel 1980 e che si è trasferito in Italia dopo il suo primo successo, uscito anche questo per Einaudi, e si tratta di Educazione Siberiana, dal cui si sta anche lavorando ad un sequel cinematografico prodotto da Gabriele Salvatores. Noi questa sera non ci occupiamo di Educazione Siberiana, che però è un libro consigliatissimo, ormai tradotto in 17 lingue, ma ci occupiamo del suo seguito, A Caduta Libera. Questo libro, edito appunto da Einaudi, si occupa di quella che è l'esperienza diretta di Lilin come cecchino dell'esercito russo in uno dei reparti guastatori che ha combattuto la guerra in Cecenia. Quindi Lilin, appena adolescente, viene arruolato nell'esercito e, come punizione per dei comportamenti di insubordinazione che porta avanti durante l'addestramento, viene assegnato ai guastatori. Il gruppo è relativamente piccolo, poi andremo a vedere proprio leggendo alcune pagine di questo A Caduta Libera un po' come è organizzato il gruppo dei guastatori in cui Lilin si trova a operare, e E il libro presenta la storia, diciamo, raccontata per episodi che fanno riferimento a determinate azioni portate avanti da questo gruppo, la storia appunto dell'avventura dell'autore all'interno di questa esperienza in Cecenia. Tra l'altro, Lili riesce a mescolare sapientemente delle esperienze proprie con delle informazioni più generali sulla vita dell'esercito e su, diciamo, la tattica militare in genere, che possono anche interessare alcuni dei nostri radioascoltatori. Io vi ricordo che per intervenire in trasmissione potete chiamare lo 0421 56 0993 o mandare un fax allo 0421 56 0994. Come in tutte le nostre puntate, vi ricordo anche che l'ascolto di questa puntata potete replicarvelo, se vi va, collegandovi al nostro blog www.bloverbooking.wordpress.com. Da qui potete scaricare questa puntata o anche tutte le nostre precedenti oppure ascoltarla in streaming. A questo punto, prima di andare un po' ad inoltrarci in quello che è questo A caduta libera di Nikolaj Lili, andiamo a sentire un primo pezzo. Si tratta di Nature Boy del Ramsey Trio. Thank you. Ben ritrovati sui 102.2 di Radio Sandonà, sempre in compagnia di Overbooking, questa sera caduta libera di Nikolaj Lilin. Andiamo adesso a leggere l'incipit e alcuni brani tratti dal libro, non prima di aver ringraziato Giovanni che questa sera ci assiste in cabina di regia e Matteo che come sempre coautora e legge i libri che vengono presentati in questo programma. Compito quanto mai arduo perché i tempi stretti gli impongono veramente delle fatiche da Ercolino De Noantri e quindi non finiremo mai di ringraziarlo per questa cosa. Un ringraziamento particolare anche a tutti coloro che ci danno una mano per la produzione di questo programma, a partire da Daniele, Alice, Elisa e tutti gli altri che in questo momento mi sto ovviamente dimenticando di citare, che non sono presenti oggi ma che ricordiamo con tanto affetto. Allora, tornando a noi, Nikolaj Lilin, A caduta libera, edito Einaudi, si diceva il libro di questa sera. Nikolaj Lilin, autore siberiano, nato nel 1980, un libro d'esordio intitolato Educazione siberiana, che gli vale dei problemi personali perché si parla di mafia russa e un tema quanto mai interessante, gli vale dei problemi personali ma gli vale anche un successo planetario e lo spinge a trasferirsi in Italia. In Italia si trova talmente bene che scrive un secondo romanzo, anche questo autobiografico, perché andiamo a parlare della sua storia personale in quel della guerra in Cecenia, in cui lui, arruolato diciamo di leva, si trova a essere aggiunto ad un distaccamento di guastatori e proprio per la sua diciamo capacità balistica, ossia era un tiratore molto bravo con il fucile, viene scelto come cecchino del gruppo. Questa sua abilità permette a Lilin di parlare un po' della sua infanzia all'interno del libro, che appunto si dipana in Siberia, dove andava spesso a cacciare con il nonno e è proprio il nonno a insegnargli a sparare, a insegnargli determinati trucchi che poi gli tornano utili nella sua esperienza di guerra. Andiamo ora a leggere l'incipit del libro, appunto A caduta libera, e questo è quello che ci dice Nikolaj Lilin. Quando ho compiuto 18 anni avevo una storia alle spalle, ma anche il mondo ne aveva una sua, decisamente più complessa della mia. Il mio paese si stava trasformando in una specie di regno dell'assurdo. Il capitalismo, così atteso da tutti, non arrivava mai. Governava la mentalità dei ladri, di chi cercava soldi facili per apparire più furbo di Dio stesso. Come diceva mio nonno, tutti tentano di strappare la barba di Dio e misurarla su di sé. In Transnistria non si faceva che parlare della società occidentale. Stati Uniti ed Europa erano un esempio vivente di benessere economico e sociale. Tutti volevano diventare occidentali, credendo che se portavano vestiti firmati, mangiavano nei fast food e compravano macchine straniere, la democrazia sarebbe venuta da sola a stabilirsi nel nostro grande e bel paese. Era come una malattia infettiva, una febbre di cui nessuno sapeva spiegare l'origine e la natura. La società post-sovietica aveva cancellato i valori in cui credevano i miei vecchi, le persone che mi avevano educato e che rappresentavano per me il massimo livello della saggezza umana. Più cresceva l'euforia occidentale, più era chiaro che il caos avrebbe dominato le nostre giornate. In queste allegre circostanze, dicevo, ho compiuto i miei 18 anni. Da qui parte la narrazione di Nikolaj Lilin. Si tratta, come dicevo, di una narrazione in larga parte autobiografica, ossia c'è una nota inizialmente nel libro che dice che sono stati modificati i nomi e sia dei luoghi che delle persone, e la diciamo temporale non è stata mantenuta dall'autore, ma per il resto in larga parte i racconti sono, e si nota da come vengono descritte le azioni, i racconti sono totalmente vissuti, quindi appartengono al vissuto di Nikolaj Lilin. quindi si parte dal compimento dei 18 anni dello scrittore al ricevimento di una cartolina per la leva militare che lui, diciamo, decide di accantonare per un momento, poi viene obbligato a presentarsi alla leva. Da qui ci narra il periodo di addestramento e, se vogliamo, in qualche modo, mentre lo leggevo per un paragone cinematografico, fa un po' pensare a Full Metal Jacket, ma non di Kubrick, ma non viene così dato tanto spazio all'addestramento quanto si passa subito a quella che è una scena e che è praticamente il corpo del libro, che sono dei racconti di missioni e di avventure che Lilin e il suo gruppo di guastatori si trova a affrontare durante la guerra in Cecenia. Prima di andare a sentire dalla viva voce di Lilin e un po' dalle mie storpie spiegazioni quelle che sono le esperienze di Lilin in Cecenia, andiamo a sentire un secondo pezzo. Questi sono i Laz e questa è There She Goes. Laz sui 102.2 di Radio Sandonà, questa era There She Goes in versione originale, poi coverizzata da una serie di altri gruppi, mi ricordo i Sixpence Now the Richer, ma la versione originale secondo me rimane sempre la migliore. E dopo queste note musicali un po' così, andiamo a riparlare di Caduta Libera di Nikolaj Lindin, che è il libro di questa sera su Overbooking, senza prima aver dimenticato di ricordarvi che la puntata è sempre disponibile in streaming o è scaricabile il podcast da bloverbooking.wordpress.com. Allora, si diceva, Nikolaj Lilin scrive questo libro autobiografico sulla sua esperienza come guastatore in Cecenia. Nikolaj Lilin è in realtà il cecchino di questo gruppo di guastatori composto da una decina di persone, e Nicolai si trova in questa situazione dopo essere stato diciamo chiamato per la leva obbligatoria in Russia e essere stato protagonista di una serie di episodi di insubordinazione che gli hanno valso l'inimicizia di una diciamo dei gerarchi militari russi, che hanno scelto come punizione questo, questo incarico, ossia farlo entrare nei guastatori. I guastatori sono un gruppo dell'esercito, uno o più gruppi dell'esercito, che ha il compito di andare dietro le linee nemiche e di preparare il campo per l'arrivo del grosso dell'esercito, per dirla in parole povere, e quindi i guastatori si rendono protagonisti di delle intraprese quanto mai difficili e anche coraggiose, e in certi momenti anche disperate, perché li mettono di fronte a delle situazioni non facili tra le due linee, con il fuoco sia amico che nemico a cui tenere testa. I guastatori russi, tra l'altro, Lilin ci racconta che sono un corpo assolutamente anomalo, assolutamente a sé, ossia non hanno il rigore gerarchico che hanno tutti gli altri corpi. Ad esempio, non sono obbligati ad avere una divisa, anzi normalmente non ce l'hanno, possono tenere i capelli lunghi e la barba lunga, vestono normalmente in abiti civili e scarpe da ginnastica. Questo perché è più facile per loro mimetizzarsi con i civili e quindi portare a termine più facilmente le missioni a cui sono assegnati. Il corpo di Lilin è diciamo formato da, come dicevo, da una decina di persone capitanate da Nosov, che è diciamo il più alto in grado di questo gruppo, che però funziona come una famiglia, perché sono sempre gli stessi e missione dopo missione, nello svolgersi del libro vediamo anche che c'è una componente umana che viene a, diciamo, legare insieme questi i membri di questo gruppo, che sono, come dicevo, tutti o di leva o alcuni sono militari di firma. Nosov, come il suo luogotenente Mosca, sono veterani di mille battaglie, mentre altri come Scarpa, Zenit, tutti una serie di altri personaggi del libro che Lilin riesce a tratteggiare in maniera sapiente, sono invece alle loro prime armi. Come dicevo, poi il libro si rifà, e in questo ricorda un po' anche il Sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, o Un anno sull'altipiano di Lusso, per riportarci un po' alla letteratura italiana. Il libro poi propone una serie di azioni militari intraprese da Lilin e le riporta con uno scrivere molto scarno, molto diretto, ma particolarmente dettagliato nel caratterizzare non solo i personaggi ma le azioni stesse. Questo fa pensare ancora di più che il vissuto dello scrittore sia il narratore principale di questo libro. Vi leggo ora quello che è la preparazione per una delle tante intraprese militari che Lilin ci racconta, e qui c'è una parte che diciamo riguarda la preparazione dell'equipaggiamento e la preparazione della persona prima dell'azione. I preparativi erano sempre gli stessi. Dovevamo controllare le armi, sistemare i giubbotti e riempirci di munizioni. Di solito ognuno di noi portava sul giubbotto 16 caricatori lunghi, 4 o 5 bombe a mano e una pistola con qualche caricatore di riserva. Non tenevamo mai la pistola legata alla cintura, come si fa normalmente, ma la infilavamo sotto il giubbotto, a livello della pancia, oppure all'altezza del petto, dove avevamo una tasca fatta apposta, cucita a mano. Era importante avere il resto del corpo libero per correre e muoversi senza far rumore. Prima di partire, tutti noi facevamo una serie di piccoli salti sul posto, oppure dei movimenti bruschi, per sentire se addosso avevamo qualcosa di fissato male, che poteva far casino nel momento sbagliato. Anche i nostri fucili erano modificati per essere il più possibile silenziosi durante gli spostamenti. La prima cosa che un sabotatore doveva fare con il suo Kalashnikov era segare via i gancetti di ferro che servivano a fissare l'arma alla cintura. Di solito le parti metalliche si toccavano in continuazione e facevano un gran rumore. Di notte, soprattutto con l'aria umida, quel rumore poteva diffondersi fino a qualche decina di metri di distanza. Usavamo la classica cintura del Kalashnikov o in alternativa una corda d'alpinismo, quella da 10 mm, e la fissavamo con parecchi giri di nastro adesivo per elettricisti direttamente al calcio pieghevole e all'impugnatura, che nei modelli nuovi era di plastica e in quelli più vecchi di legno. Il nastro impediva qualsiasi rumore ed era molto resistente. Nelle battaglie in città, dove era necessario avere le mani libere e il fucile sempre a portata di mano, capitava che usassimo il nastro per legare il Kalashnikov direttamente al petto, contro il giubbotto. Io indossavo il giubbotto antiproiettile sempre e dappertutto, era diventato una specie di capo di abbigliamento intimo. Andavo anche in bagno con il giubbotto, non importava se ero nella base tra i miei compagni o in missione in mezzo ai boschi. Una volta pronti per la partenza, ci sedevamo tutti insieme in cerchio e stavamo in silenzio per qualche minuto. È una vecchia tradizione russa, che si chiama sedersi sulla strada. Dicono che prima di fare qualunque viaggio o cominciare qualsiasi cosa, porta fortuna rispettare questo semplice rituale. Dopo, con la macchina, raggiungevamo l'elicottero che ci portava nel posto in cui era richiesto il nostro intervento. Tante volte ci lanciavano dall'aereo, spesso di notte. Per questo motivo i nostri paracaduti erano neri, tanto che gli altri paracadutisti ci chiamavano i pipistrelli. Alla fine di un'operazione, un assalto o una qualsiasi azione militare, per far vedere agli altri che eravamo stati noi a risolvere quel casino, disegnavamo da qualche parte un pipistrello. Era una specie di firma solo nostra, un segno di riconoscimento e di valore. Anche gli altri corpi militari avevano un simbolo. Tutti i muri delle città dove c'erano state delle battaglie erano pieni di firme, spesso accompagnate da scritte. I soldati esprimevano i loro sentimenti con frasi tipo «Se muoio non svegliatemi» o «Quando finirò le munizioni ricordatemi con buone parole». Nelle operazioni particolari, come l'assalto di posti nevralgici o la liberazione degli ostaggi, il nostro capitano lasciava sul posto un guanto bianco ben visibile, che faceva parte dell'uniforme dei sabotatori usata per le parate militari.
Songs I can't remember, and there are too late for the feast. I'd like to buy myself a ticket, headed north by northeast. 'Cause that's the way to your city, to your ship, in your wheel. That's the way.
102.2 Radio San Donà, questa è una puntata come sempre di Overbooking, il programma settimanale che si occupa della presentazione di libri e iniziative culturali. Abbiamo sentito una canzone che è ancora in sottofondo, che sono i Risers, questa era Can't Get There From Here, e la puntata di oggi è stata incentrata su A Caduta Libera di Nikolaj Lilin, edito da Einaudi. Per riassumere brevemente la trama del libro, si tratta di un romanzo di guerra, un romanzo autobiografico in cui Lilin racconta le sue avventure legate all'essere un cecchino dell'esercito russo durante la guerra di Cecenia. È un libro da cui traspare chiaramente l'elemento autobiografico della scrittura. Perché? Perché i fatti vengono raccontati in maniera molto diretta e molto precisa e molto dettagliata, aggiungendo anche una serie di notazioni. Abbiamo sentito prima qualcosa riguardante la preparazione di un attacco, ma una serie di notazioni militari e anche diciamo logistiche e poi relative al vettovagliamento, che fanno pensare ad una persona che ha potuto toccare con mano gli orrori della guerra. Durante la presentazione abbiamo volutamente tralasciato una serie di passi piuttosto crudi che sono contenuti su Caduta Libera di Nikolaj Lilin, che lo rendono ancor più diciamo interessante anche proprio per questa diciamo visione diretta e molto disincantata di quello che è la guerra. E mi viene da dire di quello che è stata la tragedia legata alla guerra in Cecenia. Perché? Perché nel libro si fanno riferimenti ad una serie di tattiche e ad una serie di operazioni militari che sono tipiche della guerra moderna, e quindi ho trovato, anche facendo riferimento ad una serie di letture che avevo fatto riguardanti dei romanzi di guerra della primo e riferiti alla prima e alla seconda guerra mondiale, piuttosto che alla guerra in Vietnam, ho trovato delle scelte, diciamo, per quanto riguarda la trama e quindi le operazioni di guerra che fanno da scenario alla trama, delle scelte molto diverse. Quindi può essere una buona lettura per chi ha già un'infarinatura legata al romanzo di guerra in sé, perché troviamo dei particolari molto dettagliati. Poi non bisogna dimenticare l'aspetto che è forse fondamentale in Lilin, che è la capacità di descrivere i fatti in maniera molto diretta e in qualche modo di non far trasparire più di tanto quello che è il lato umano, ma dare proprio spazio all'evento. Quindi in qualche modo si avvicina un po' al reportage di guerra questo tipo di libro, ma se ci si sofferma un attimo, secondo me, e si va oltre alla stesura del racconto in sé, si capisce un po' quello che l'autore può aver visto e le atrocità di cui Lilin è stato testimone. Detto questo, vi consiglio di leggerlo se innanzitutto può interessare l'argomento, ma soprattutto questo tipo di trama molto diretta, molto dettagliata, fatta molto di dialogo e però con delle descrizioni molto precise delle azioni e dei personaggi, non troppo ricercata, devo dire, ossia non aspettatevi paroloni o frasi da mezza pagina, le frasi sono molto semplici di solito, non troppo ricercate. Beh, se vi piace questo tipo di scrivere, potete trovare qualcosa di sicuramente interessante in questo Caduta libera di Nikolaj Lilin. Quindi ve lo suggeriamo, come tutti i nostri libri. Poi troverete una presentazione curata da Matteo su bloverbooking.wordpress.com, una presentazione di A Caduta Libera e più in generale del lavoro di Lilin, del lavoro ovviamente di scrittore di Lilin, che, come dicevo, è al suo secondo romanzo. Detto questo, io vi saluto e vi rimando alla prossima settimana con un nuovo libro ed una nuova puntata di Overbooking. Vi ricordo anche di visitare il sito www.radiosandona.it, dove potete trovare informazioni non solo relative a questo programma, ma più in generale a tutto quello che ruota intorno a Radio Sandona. Vi ricordo anche un appuntamento interessante che avrà luogo il 17 di aprile in quel di 90. Avremo una presentazione curata da Marco Paolini e a cui siete caldamente invitati, perché può essere assolutamente un evento interessante. Detto questo, ci vediamo la prossima settimana, se rimanete con noi sui 102.2 di Radio Sandona.